Ben ritrovati, buonasera a tutti, buonasera Nima, grazie per aver accettato l'invito. E sì, palinsesto stravolto, come avete capito, ma perché intanto le notizie che arrivano sono assolutamente importanti, significative per gli scenari globali, ma anche per gli scenari di area. E poi cerchiamo di capirne un po' di più con esperti che ci aiutano nella comprensione di questi avvenimenti su delle aree che, ai noi, abbiamo imparato a conoscere ormai da qualche decennio e che presentano spesso, come è avvenuto, degli sviluppi repentini. Una delle cose che abbiamo sottolineato è come nel giro di pochi giorni, stavo raccontando poco fa, soltanto 6 giorni fa cercavamo di commentare quello che stava succedendo nei dintorni di Aleppo, nel giro di 6 giorni la Siria è caduta. O meglio, il regime di Bashar al-Assad è caduto, con Bashar al-Assad che ha trovato poi riparo, sembra, a Mosca, e ci si sta tutti quanti interrogando su il perché di una fine così repentina dopo oltre 50 anni di regno, di dominio, dopo che c'è stata peraltro una guerra civile che pure abbiamo commentato in passato. E poi così, nel volgere di pochissimi giorni, di pochissime ore, il regime cade, Damasco cade, e la presenza su questo scenario così complesso di così tanti attori. E quindi Nima ci aiuterà un pochettino a capire. Intanto ti chiedo subito un parere, Nima, poi ti faccio qualche domanda e raccogliamo qualche domanda dal pubblico.
Sì, è evidente che in pochi si aspettavano una caduta così veloce nel giro, appunto, come già detto da te, di 10 giorni. E un fatto è verosimilmente evidente, ovvero che le truppe siriane non hanno combattuto, le truppe del Baathista, diciamo del regime Baathista, non hanno combattuto. E HTS ha praticamente sceso su Aleppo e poi ha preso l'autostrada, e dall'autostrada è andato a Hama, Homs e poi Damasco. Questo è un elemento che dovrà essere studiato in futuro. È molto verosimile che i vari gerarchi del regime si siano in qualche maniera venduti e abbiano cercato di rifarsi una verginità col regime prossimo venturo. E in questo ambito possiamo anche leggere le promesse di al-Julani di amnistia nei confronti di persone che erano all'interno delle forze armate siriane. E tutto questo è probabile che sia stato orchestrato dalla rete turca presente sul territorio. Questo è probabilmente un elemento fondamentale. Poi è ovvio che questa situazione nasce da un decennio, quantomeno, di guerra civile molto sanguinosa che ha distrutto il tessuto sociale del paese, e dall'altra parte vediamo come la corruzione, che già era endemica nei 50 anni di regime Baathista, nell'ultimo decennio di guerra e di sanzioni è andata peggiorando. Un elemento che ci fa per esempio intuire come la corruzione sia stata così forte è il fatto che da quando Aleppo è stata riconquistata, quindi circa 5 anni fa, non siano state costruite una serie di trincee, di strutture difensive che potessero difenderla da un attacco da Idlib, che comunque, anche a prescindere da questa offensiva degli ultimi 10 giorni, era a pochi chilometri di distanza. Quindi un esercito organizzato avrebbe dovuto quantomeno prevedere una situazione, invece si è visto che questo non è stato fatto. Per cui dovrà essere studiato, questo è un elemento che secondo me è molto interessante. A suo tempo, in questi giorni appunto, io ho fatto anche una riflessione facendo un piccolo paragone storico con 1400 anni fa, quando il califfato nascente approfittò di quasi un secolo pieno di 60 anni di guerra sanguinosa e continua fra l'impero persiano sassanide e l'impero bizantino, che avevano praticamente distrutto il tessuto sociale dell'area e avevano quindi dissanguato sia le forze armate che le popolazioni, E in questa situazione, all'epoca, appunto, il califfato molto facilmente riuscì a battere le due superpotenze dell'epoca, facendo crollare completamente i Sassanidi e prendendo invece tutto il vicino Oriente e tutto il Nord Africa ai bizantini. E questo che abbiamo visto in questi 10 giorni, secondo me, un po' ricorda quella situazione, come ricorda anche il fatto che poi all'epoca le varie élite si sono poi immediatamente riciclate all'interno del califfato arabo e oggi è verosimile che le varie élite, le gerarchie militari ba'athiste si ricicleranno all'interno del nuovo regime.
Certo, molto, molto, molto facile, molto probabile. D'altra parte non si conquista così un paese se dall'altra parte c'è qualcuno che combatte, è evidente che non hanno combattuto. Sentivo tra l'altro oggi appunto delle testimonianze su gerarchi del vecchio regime che appunto non hanno imbracciato le armi, hanno fatto così. La cosa che sorprende, Nima, è... Era così strutturalmente debole il regime di Bashar al-Assad, sicuramente una debolezza dovuta, diciamo così, ad una mancanza di interesse da parte dei suoi principali, o mancanza di interesse o mancanza di capacità dei suoi principali alleati di difenderlo. No? Sto pensando alla Russia e all'Iran.
Il problema è che, a mio parere, non è che Mosca e Teheran non avessero interesse a difendere Damasco. E il problema è che Mosca è da 2 anni e più alle prese con questa guerra sanguinosa in Ucraina, che sebbene la propaganda russa dica che sta vincendo, è evidente che sia il tessuto sociale, che il tessuto militare, che il tessuto economico russo sono fortemente state colpite da questa guerra e quindi tutte le risorse russe, non è un caso che per esempio anche i bombardamenti che sono fatti, buona parte degli aerei, buona parte dei militari sono risucchiati nel conflitto ucraino, non a caso sono a tal punto risucchiati che sono stati costretti ad arruolare i nordcoreani. E
Certo.
dall'altra parte anche l'altro alleato importante, l'Iran, ma anche Hezbollah, scaturita dall'attacco fatto il 7 ottobre del 23 da parte di Hamas sugli israeliani, da lì si è creato un effetto domino che ha portato dentro gli iraniani che fino a quel punto avevano cercato di portare avanti solo una strategia di deterrenza, ma mai di conflitto aperto nei confronti di Israele. E invece abbiamo visto come da quest'estate, nel giro di pochissimi mesi, Hezbollah sia stata fortemente ridimensionata e anche all'interno degli scontri a distanza missilistici fra Teheran e Tel Aviv, comunque l'Iran ha subito i suoi danni. In più poi la leadership iraniana sta aspettando gennaio, quando
Eh
comunque si insedia nel campo. E quindi ha interesse a non esacerbare la situazione prima che arrivi il futuro presidente che nel suo precedente mandato aveva avuto una politica di forte pressione nei confronti della Repubblica Islamica. Per cui sì, probabilmente il regime Batista aveva fatto affidamento sui suoi protettori, ovvero sulla forza aerea russa e sulle truppe di terra iraniane e di Hezbollah, nel momento in cui tutte e tre i suoi protettori alleati erano in altre faccende affaccendati e quantomeno non erano in grado di poter entrare in Siria. In questo è probabile che, appunto, al contrario, il MIT, ovvero i servizi segreti turchi, fossero pienamente consapevoli di questa situazione e quindi hanno costruito il terreno per poter far crollare il regime. Probabilmente gli stessi turchi, come anche gli stessi israeliani, non pensavano in un crollo così repentino del regime. Probabilmente questo è un elemento che tutti non avevano considerato appieno, perché se andiamo a vedere anche le dichiarazioni dei primi 5 giorni turche a ridosso di Aleppo, quasi sembra che lo stesso Erdogan non si aspettasse un crollo così veloce in tutte queste città. Probabilmente sì, tocca capire. In più poi tocca capire anche la arrendevolezza, stando alle informative che gli iraniani pure in queste ore stanno dando, ovvero che gli iraniani avrebbero parlato, avrebbero 2 o 3 mesi prima dell'invasione, già a settembre, avrebbero avvertito Assad dei preparativi a Idlib, e stando a quello che dicono gli iraniani, più volte Assad avrebbe rifiutato le proposte di aiuto e diciamo di ricordo ad Assad per cercare di prepararsi. Quindi tocca pure capire questa arrendevolezza dello stesso Assad, come possa essere
Sì,
spiegata.
guarda. Visto che ci siamo, vuoi tracciare in poche parole che cos'è stato il regime, almeno negli ultimi tempi, dopo la guerra civile, scoppiata nel 2011, il regime di Bashar al-Assad? Perché
Sì,
poi.
nasce.
Vai,
Sì,
vai.
prego. No, vai. Dimmi.
No, no, ti dicevo, perché, sai, è forse un mio cruccio, però credo che ci siano delle evidenze che mi confortano. Siamo generalmente, parlo di noi italiani, abbastanza, abbiamo difficoltà a comprendere quei paesi, no? Abbiamo una difficoltà a capire quali sono le dinamiche che li guidano, anche spesso e volentieri anche quali sono gli attori. Ora, la Siria è un paese complesso, retto da un governo laico, e su questa laicità del governo si è molto ricamato, però il regime è stato, e mi riferisco a, ripeto, dopo il 2011, dopo quella che è stata forse in modo non esattamente corretto individuata come una delle conseguenze delle cosiddette primavere arabe, è un regime che ha colpito duramente i civili. Ha attuato delle repressioni fortissime, è diventato di fatto un narco-stato. Allora, se ti va, descrivere in poche parole chi era Bashar al-Assad e che cosa era diventata la Siria negli ultimi anni.
Sì, possiamo dire che in realtà la dinastia, diciamo, la dinastia degli Assad nasce da questo esperimento degli anni 70, fine anni 60, ba'athista, di una sorta di socialismo nazionalismo arabo che si era diffuso sia in Siria che in Iraq. Anche lo stesso Saddam Hussein era un ba'athista,
Certo,
ed
Battista.
era quindi questa visione laica, panaraba, dell'epoca, con forti connotazioni autoritarie, sia nel caso di Saddam Hussein, come anche nel caso del padre di Bashar al-Assad, Hafez al-Assad. E non bisogna, probabilmente non tutti sanno, ma lo stesso Hafez al-Assad, Hama, questa città che noi abbiamo conosciuto in questi 10 giorni, ovvero quella subito dopo Aleppo che è stata conquistata, il centro storico di Hama è stato raso al suolo qualche decennio di anni fa dal padre di Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, perché lì era forte, diciamo, erano forti i rappresentanti dell'islamismo militante, e Hafez al-Assad l'assediò per lungo tempo, la cannoneggiò e poi entrò a baionettate dentro la città. Per cui già col padre questa visione fortemente autoritaria della gestione politica era presente. Quando invece a inizi anni 2000 Hafez Assad muore, molti sperano che Bashar, in quanto persona che aveva studiato all'estero, in quanto persona che non doveva prendere il potere, perché il potere doveva andare al figlio più grande, Abbasel, che aveva anche un approccio molto più violento rispetto a quello che inizialmente Bashar al-Assad aveva. Poi il preferito muore in un controverso incidente stradale, e quindi Hafez al-Assad decide di richiamare Bashar dall'Inghilterra, dove lui studiava, e di farne il delfino. Per cui, come dicevo, a inizio anni 2000, in molti sperano che il regime siriano si, non dico democratizzi, ma comunque abbia delle aperture. E in quel periodo noi assistiamo, per esempio, al conferimento dell'onorificenza italiana data da Napolitano al presidente
Certo.
Bashar al-Assad. C'è un andirilievi importante, non solo da parte dell'Italia, da parte di tutte le cancellerie occidentali, da parte dello stesso Erdogan, di quel periodo ci sono foto della famiglia Erdogan e della famiglia Assad assieme in vacanza. Per cui molte di queste, appunto, c'è quest'idea. Quest'idea, fra l'altro, in quel periodo c'è anche, nasce fortemente negli anni, nella seconda, diciamo dal 2008-9 in poi, c'è un grosso flusso di turisti anche italiani in Siria. Molti degli ascoltatori, forse un po' più grandi, probabilmente avranno visitato la Siria prima del 2010-2011. C'erano molti corsi di lingua araba a Damasco, molti andavano lì a studiare. E se non che con la guerra civile, questo innescata probabilmente da interessi esterni, perché non bisognerà dimenticare che già durante la guerra Iran-Iraq, quindi dall'80-88, la Siria Baathista fu l'unico paese arabo che appoggiò l'Iran. Quindi questa alleanza fra l'Iran e la Siria era di lunga data. E quindi per la guerra civile nasce anche su sprone esterno questo tentativo di buttare giù il regime baathista, anche a seguito delle primavere arabe che in quel periodo nascono dalla Tunisia alla Libia, all'Arabia Saudita stessa, al Bahrain. E in quel periodo quell'immagine, quella speranza di un Bashar al-Assad più o meno autoritario del padre svanisce. E
Certo.
viene fuori tutta quella stagione dei famosi barili e dei bombardamenti sulla popolazione e di tutto il massacro che poi si sussegue. In questo poi la Siria diventa un campo di battaglia di imperialismi incrociati, ovvero dei turchi, dei vari paesi arabi del Golfo, degli iraniani, dei russi, degli stessi americani. Ed è da lì che questa situazione si peggiora fino a che dal 2016 in poi, quando dal 2014, 15, 16, quando Bashar al-Assad sembra rischiare di fare la fine di Gheddafi, entrano fortemente in campo gli iraniani e i russi e Hezbollah, che ribaltano la situazione, a vantaggio appunto del regime. Con forti massacri nei confronti appunto dei vari ribelli che inizialmente erano più laici, ma che poi gradualmente si radicalizzano. E da lì si crea questa enclave di Idlib sotto protezione turca già all'epoca, che viene poi lasciata lì. E questo, fra virgolette, secondo me sarà un insegnamento uscendo da quel periodo storico. Per la soluzione della guerra russo-ucraina, perché bisognerà vedere poi Putin alla luce delle due sconfitte che ha subito negli ultimi anni, perché ha subito questa sconfitta in Siria, ma ha subito un'altra sconfitta ancora più, diciamo, ugualmente importante, anche se meno conosciuta da noi in Italia, in Nagorno-Karabakh, dove sempre Erdogan, da un conflitto che era congelato, è riuscito a vincere, appunto, a far vincere la fazione a lui favorevole.
Certo.
Perché
Senti,
appunto questo.
vai, vai. No, vai, vai, vai,
No,
ti
perché
interrompo.
questa guerra civile si trascina, poi non bisognerà pensare che negli ultimi 5 anni in cui noi non abbiamo più parlato fosse finita, perché comunque queste carceri che hanno aperto questi giorni ci fanno capire come comunque il livello di repressione fosse ancora presente, soltanto che oramai per noi non era più una guerra civile che faceva notizia. Poi, appunto, con quella guerra russo-ucraina e con le questioni di Gaza, la guerra civile siriana è andata abbondantemente in dodicesima pagina. Se non
Certo.
che, però, poi Erdogan, che gli si potrà dire qualsiasi cosa, ma è evidente che sia un fine strategico, un fine politico, ha
Guarda, era quello
colto.
che dicevo poche paio d'ore fa, sottolineavo proprio la
No, Erdogan.
capacità tattica e
No,
strategica di Ezra. Certo.
Erdogan gioca su tantissimi tavoli, è amico e nemico di tutti. In
Esatto.
teoria, l'accordo di Astana l'aveva firmato con i russi e con gli iraniani, e su quell'accordo di Astana aveva anche tutelato appunto quell'enclave di Idlib, In questo anno di conflitto con Israele, a parole è stato fortemente critico nei confronti di Israele, ma poi nei fatti non ha fatto nulla. Al contrario, invece, ha capito perfettamente come in questo anno e mezzo la Russia e l'Iran si fossero indebolite e gradualmente ha addestrato chi doveva addestrare e ha colpito nel momento perfetto. Fra l'altro, ha aspettato che venisse siglata la tregua di 60 giorni, così da non passare come quello che aveva fatto l'attacco in concomitanza con gli israeliani. Quindi anche queste piccole cose sono da apprezzare da parte appunto del personaggio. E oggettivamente lui ha ottenuto quello che non è riuscito ad ottenere in 14 anni di guerra civile, l'ha ottenuto in 10 giorni, in 2 settimane.
Certo. Senti, io di solito lo dico, insomma, anche se qui il pubblico mi conosce, io cerco sempre di non commentare a caldo, ma piuttosto di riflettere, no? Anche in questo caso, assunte un pochino di informazioni, ho aspettato prima che si cominciasse a dipanare una matassa che comunque resta ancora molto complicata. Però due cose, secondo me, si possono sicuramente dire, su questo ti vorrei stimolare. La prima è che escono comunque fortemente indebolite Russia e Iran, in particolare la Russia che ha tentato in questi anni di proporsi come attore globale, dimostra di non essere capace di essere attore globale. Dall'altra parte, appunto, il consolidamento di una potenza globale, quale appunto la Turchia, che giocando su più tavoli e appunto cercando di anche, sto pensando anche al momento in cui la Turchia, Erdogan, ha tentato di accreditarsi, no, come paciere quando è scoppiata o meglio, quando c'è stata l'invasione del 2022, dimostri appunto di essere più scaltro di altri, probabilmente anche con maggiori capacità operative di altri, almeno in quello scacchiere lì.
In realtà è molto più scaltro perché, per esempio, lui coglie, lui si muove come l'acqua, dove c'è un vuoto lui lo riempie. Perché se andiamo a vedere in Libia, dove in teoria non sarebbe così vicino alla sua area e sarebbe più vicina all'area nostra, italiana, quando all'epoca lui ha percepito, quando appunto il governo di Tripoli era sotto assedio, e il governo legittimo di Tripoli, Sarraj, all'epoca chiese all'Italia un aiuto, ovvero la fornitura di droni per poter colpire coloro i quali li stavano assediando. L'Italia rifiutò e Erdogan, in un nanosecondo, gli mandò dei droni che bombardarono gli assedianti e da lì si è accreditato. Ugualmente, se andiamo a vedere anche nel Corno d'Africa, un'altra area che teoricamente sarebbe un'area di influenza italiana potenzialmente, anche lì la Turchia è stata la prima nazione che ha aperto l'ambasciata a seguito degli Al-Shabaab, delle varie questioni di oramai un decennio fa. Per cui in realtà lui è molto scaltro, capisce dove ci sono situazioni dove si può inserire, spesso lo si critica dicendo che potrebbe allungarsi troppo, perché se andiamo a vedere è presente in Libia, adesso nel Kosovo le truppe turche sono andate al posto delle truppe italiane appunto nella missione in Kosovo. Nei Balcani è fortemente presente la Turchia, nel Corno d'Africa è presente, nel vicino Oriente è presente, nel Caucaso è presente. E dobbiamo però vedere che comunque in teoria l'economia turca non è un'economia così importante, cioè è un'economia
Anzi.
importante, ma ha i suoi forti limiti, per esempio a causa dell'iperinflazione che l'affligge.
Ne abbiamo parlato
Tuttavia, pur con tutti questi suoi limiti, lui riesce a risolvere, a cercare di, per esempio, questa presa di Siria ha un doppio fine, a mio parere, da un punto di vista di Erdogan. Da una parte aumenta l'influenza turca nell'area. La Siria è un paese centrale per qualsiasi equilibrio futuro del Medio Oriente. In più apre un mercato alle aziende turche che ricostruiranno il paese. E infine c'è un altro elemento fondamentale che nelle sue ultime elezioni turche gli ha fatto perdere voti, ovvero quell'esacerbarsi di xenofobia in Turchia nei confronti dei rifugiati siriani, circa 3 milioni di profughi
3 milioni e
siriani.
mezzo circa, sì.
E probabilmente adesso, fra virgolette, pacificata la Siria, spingerà buona parte di questi profughi ad andare a ritornare in Siria. E quindi otterrà i famosi due piccioni con una fava, o quantomeno
Certo.
questa è la finalità che lui si pone. E poi vedremo quanto in realtà sarà superato il primo periodo in cui, diciamo, si è preso il potere in Siria. Bisogna vedere quanto poi questa coalizione di ex jihadisti, perché questo è un qualcosa che deve essere sottolineato, perché Al-Gilani, che adesso viene quasi considerato un moderato, comunque ha un background di Al-Qaeda e di ISIS.
Sì, c'è una taglia su di lui da parte
10
dell'amministrazione
milioni di dollari.
americana, 10 milioni di dollari, esatto. Adesso sarà interessante vedere quali saranno, come si svilupperanno eventualmente. Intanto che è presto per dirlo, secondo me, prima dicevo, è inutile fare previsioni perché lo scenario è talmente fluido e magmatico che fare previsioni ci sono ottime possibilità di sbagliarsi. Possiamo però commentare, cercare di capire chi sono gli attori in campo. Sugli attori in campo, prima di leggerti un paio di domande che sono arrivate dal pubblico, ti volevo chiedere dell'Iran. Oggi l'Iran esce fortemente indebolito. Hezbollah in Libano è chiara e quasi naturale, direi, difficoltà. L'alleato siriano è scomparso. Insomma, l'Iran ha tentato anche lì, no? Di diventare potenza locale. Ora?
L'Iran, giustamente, come tu dici, ne è uscito fortemente ridimensionato. Fra l'altro è interessante vedere come anche le forze di mobilitazione popolare irachene, che a un certo punto sembrava dovessero entrare in Siria per aiutare il regime Baathista, all'ultimo hanno deciso di fermarsi sui confini e proteggere i confini. Questo è un elemento che secondo me è molto interessante da analizzare perché fa capire, al contrario di quello che spesso analisti un po' superficiali dicono, ovvero che questo asse della resistenza siano tutte organizzazioni passivamente al soldo di Teheran, in realtà questa decisione delle PMF ci fa capire come gli iracheni non abbiano ascoltato gli ordini iraniani, abbiano puntato a una primizia, ovvero a dare la priorità ai propri interessi iracheni. Quindi questo, o come anche nel caso degli stessi Houthi, o abbiamo visto anche appunto nel caso di Assad, perché l'Iran sempre in questi giorni dice che più volte aveva chiesto ad Assad di aprire un fronte nel Golan contro Israele e Assad ha rifiutato.
Ha
Per cui questo
rifiutato.
ci fa capire, poi sempre lì bisogna vedere quanto vero o quanto no. Però questo è quello che gli iraniani adesso stanno dicendo. E quindi è interessante capire come questo asse della resistenza non era e non è così passivamente asservito agli interessi iraniani, ma al contrario, ognuna di queste entità ha delle sue priorità di politica interna. Lo stesso vale per la stessa Hezbollah, che comunque aveva sempre cercato di tenere delle priorità a livello di politica interna libanese. Per cui l'Iran esce fortemente ridimensionato, la famosa strada che collega Teheran al Mediterraneo viene interrotta. Bisognerà capire quello che succederà, perché per esempio un elemento, secondo me, due elementi a mio parere saranno importanti, vedere come si comporteranno con le minoranze cristiane e alawite, che assommano circa un quarto della popolazione siriana, e come si comporteranno anche con il Rojava, che
Ah
al
certo,
momento
guarda,
sembra un.
infatti, avevo selezionato perché
Perché
appunto.
quello sarà anche un elemento fondamentale, perché Teoricamente i curdi sono alleati degli americani, hanno delle capacità militari che hanno dimostrato al momento quantomeno migliori rispetto a quelle, sulla carta meno imponenti rispetto a quelle delle forze armate siriane, ma con una maggiore volontà di combattimento rispetto alle forze armate siriane. Tuttavia, come si è visto oggi con la caduta di Manbij, oggi o ieri con la caduta di Manbij, a fronte di un intervento di un esercito NATO più o meno coperto, ovvero appunto l'esercito turco, bisogna vedere quanto i curdi saranno in grado di resistere. Al momento circa un 30% del territorio siriano è in mano a loro. E se vogliamo affidarci a quello che Al-Giulani ha detto, lui vuole un governo unitario. E quindi all'interno di questo governo unitario presuppone che i curdi debbano andare sotto questo governo unitario. E quindi tocca capire, e soprattutto poi avevo detto due degli elementi che probabilmente Erdogan ha ottenuto, ovvero una forte influenza economica in Siria e di mandare indietro parte di quei 3 milioni, 3 milioni e mezzo di profughi siriani. Ma un terzo elemento che mi ero dimenticato, ma che è ugualmente prioritario, è l'annichilimento dei curdi. Perché
Eh sì,
appunto Erdogan ha
perché...
questo conto aperto da sempre con il PKK turco. Il Rojava, comunque, nelle sue varie declinazioni, ha forti legami col PKK turco. E quindi quello sarà un'altra delle priorità che Tahrir al-Sham dovrà adempiere per sdebitarsi nei confronti del suo alleato protettore.
Certo.
Eppure in quel caso non so se poi i curdi attaccati su un doppio fronte, qualora anche, e da quello che sembra, Trump voglia in qualche maniera non impegnarsi, qualora senza l'ombrello protettivo americano. Non so pure lì i curdi che fine potranno fare.
Certo, infatti, tra l'altro ricordo che il Kurdistan siriano ha imponenti riserve di petrolio, ma magari la questione economica la affronteremo un'altra volta, Nina.
Anche
Leggo
idrico.
un po' di domande.
Un elemento importante in quell'area è l'approvvigionamento idrico. Lì passa
Certo.
l'estate ed è fondamentale sia per la Siria che per l'Iraq.
Certo. Allora, un po' di domande su questo HTS. C'è la domanda di Alessia. Pare ci siano canali di comunicazione tra HTS e SDF.
Sul momento loro dicono appunto che vogliono, si è creata questa coalizione sponsorizzata da Ankara e quindi da una parte SDF combatte nella parte nella fascia nord appunto contro i curdi o anche prendendo Aleppo da parte nord e dall'altra appunto HTS Tahrir al-Sham ha fatto quello che ha fatto. Per cui in realtà è una coalizione Al-Giulani ha riunito 12 fazioni tutte assieme, per cui lui non rappresenta solo Tahrir al-Sham. Questo è in qualche forma un elemento che lui, nei suoi trascorsi, partendo dal Qaeda, diventando ISIS, poi diventando al-Nusra, che poi è diventata Tahrir al-Sham, lui ha maturato probabilmente una visione differente rispetto ai jihadisti, alla prima generazione dei jihadisti. Per cui ha capito che non bisogna inimicarsi l'Occidente e quindi da lì le sue dichiarazioni di pace nei confronti sia dell'Occidente e degli Stati Uniti, ma anche nei confronti della stessa Israele. E quello è un elemento fondamentale che probabilmente lui ha colto. E dall'altra parte, sempre a livello quantomeno ad ora di parole, lui ha capito che quel carattere fortemente sanguinolento di Daesh o di ISIS nei confronti delle popolazioni soggette a Raqqa o in Iraq aveva allontanato le popolazioni sottomesse. E quindi al momento, non sappiamo quale sarà questo quello che succederà prossimamente, lui ha cercato di tenere le redini dei suoi guerriglieri e al momento dice di voler rispettare le minoranze. Per cui lui ha comunque imparato dall'esperienza sia di Al-Qaeda che di Daesh, quantomeno a livello di parole.
A livello di parole, sì.
E poi, come giustamente dici te, non sappiamo quello che sarà. Sappiamo che, per esempio, la giornalista della CNN, comunque per fare l'intervista con lui, si è dovuta coprire il capo. E quindi sicuramente il regime, il governo unitario che lui si immagina non sarà un regime laico.
Certo.
Almeno questo è quello che possiamo
Dai,
intuire.
vedremo. Qui entriamo nel campo delle previsioni, quindi magari le facciamo quando avremo qualche elemento in più. Intanto c'è un altro attore, leggo un'altra domanda. Ne parlavamo tra l'altro prima di andare live, Israele che sta bombardando. Allora, io ero rimasto come dire, un'avanzata tramite. O meglio, due tipi di operazioni da parte di Israele. Una, evidentemente, spostare un pochino più là la zona cosiddetta cuscinetto, oltre il Golan, intendo. E poi i bombardamenti, quelli mirati, su depositi di munizioni, probabilmente depositi di munizioni che appartenevano all'esercito ufficiale, quello che poi si è arreso, di Bashar al-Assad, ma probabilmente, qui ipotizzo, Israele non voleva che quelle armi, quelle munizioni potessero essere, come dire, oggetto di predazione da parte di chissà quale formazione oppure anche da parte degli stessi ribelli. Oggi arriva una notizia appunto di Israele che sta bombardando e Shetli El Medhi ci chiede perché Israele sta bombardando. Non so se tu vuoi rispondere.
In realtà già da ieri aveva iniziato a bombardare. Allora, sta andando su una doppia linea. Da una parte sta conquistando posizioni strategiche, per esempio ha conquistato il lato siriano del Monte Hermon, e questo è fondamentale perché da lì riesce a controllare sia il Libano che la Siria. E questo è un obiettivo strategico importante, ottenuto con una scusa tattica. E al contempo, dall'altra parte, invece, nella parte del Golan, prettamente detto, ha conquistato tutta una serie di villaggi, sempre con la scusa del fatto di voler creare questa zona cuscinetto. Toccherà, loro dicono che è un'occupazione temporanea, ma bisogna poi capire qualora, diciamo, sia temporanea o spesso appunto il temporaneo e poi definitivo, mentre invece appunto gli attacchi che già ieri erano stati iniziati e che oggi sono continuati, sono finalizzati praticamente a distruggere tutto l'arsenale balistico siriano, tutti i sistemi di difesa siriani, le basi, le riserve di armi chimiche che Assad aveva. E per esempio oggi leggiamo che è stato colpito anche vari centri sperimentali, sempre in ambito militare. E oggi, mentre invece ieri, fra virgolette, i bombardamenti erano limitati all'area del Golan, di Daraa e di Damasco, oggi invece è stata colpita anche Latakia, la parte prettamente alawita. Però fondamentalmente l'idea di base, probabilmente israeliana, è di annichilire completamente tutti gli armamenti pesanti siriani. Fra l'altro, anche oggi e ieri, buona parte, tutta la flotta, almeno da quello che ho letto, dei MiG-29 siriani sono stati distrutti. Per cui lui comunque, l'Israele, Netanyahu, punta a distruggere tutto quello che potenzialmente potrebbe essere pericoloso. Come dicevo all'inizio di questa nostra conversazione, probabilmente a Tel Aviv non dispiaceva un ridimensionamento del regime baathista, ovvero un Bashar al-Assad assediato a Damasco, Homs e Hama, e diciamo nella zona costiera.
Quindi impegnato a lungo dai ribelli in una nuova versione
Nuova
della guerra civile,
guerra fratricida
certo.
che liquidasse appunto tutte le varie situazioni, però, come detto fra l'altro da vari diciamo, funzionari dell'intelligence israeliana, dice Israele ama la prevedibilità, non ama l'imprevedibilità. E quindi nel caso appunto di Assad sapeva qual era, diciamo, l'avversario, sapeva le armi che avevano, ma sapeva, come appunto quando l'Iran ha detto di voler aprire il fronte del Golan, sapeva che Assad non avrebbe mai accettato. Al contrario, i ribelli dicono di voler, diciamo, hanno più volte ribadito di non avere nessun problema con Israele, tuttavia nel dubbio Tel Aviv vuole portarsi avanti.
Certo,
La
certo.
questione fondamentale, diciamo, oltre alla distruzione degli arsenali, che da un punto di vista, diciamo, militare, immedesimandosi negli israeliani, potrebbe anche avere una sua logica, invece la questione appunto dell'occupazione del Golan, del Monte Hermon, secondo me è una situazione che potrebbe poi creare delle problematiche successive.
Infatti, ce lo ricorda anche Alessia, infatti, sono totalmente d'accordo. Va
Sì,
bene.
questi accordi del 74, Israele diciamo, è entrato da dopo il 73 in territorio siriano dicendo che, non che i ribelli avrebbero attaccato alcune postazioni delle Nazioni Unite, perché bisognerà ricordare per chi non sapesse che comunque il confine, diciamo, fra la parte siriana e la parte israeliana occupata del Golan c'era una terra, una no man's land fra le due parti, e c'erano delle unità delle Nazioni Unite che comunque gestivano questo fronte. E Israele dice che sono state attaccate dai ribelli e che gli israeliani sono intervenuti per difenderli.
Certo.
Quindi questa, diciamo, è però questo è un elemento fortemente critico. E bisognerà, fra i vari elementi che, come dicevamo, di incertezza che noi abbiamo, questo è un elemento certo che al momento sta.
Bene, cioè bene, insomma, bene fino a un certo punto. Situazione complessissima, come abbiamo già detto, lunedì scorso, nel primo di questi speciali che abbiamo fatto sulla vicenda siriana. Marco Unfer, rispondo a quello che è già stato risposto, Daniele Villa. Ne abbiamo parlato con un paio d'ore fa con Vittorio Emanuele Parsi della base russa di Tartus. Se vuoi dire qualcosa anche tu, Nami, mi fa solo piacere, poi andiamo in conclusione.
Sì, in realtà i russi hanno cercato sul momento di negoziare delle tutele per le proprie basi. Pure questa è una situazione fluida. In realtà vediamo pure in questo caso che è una presenza più di immagine rispetto appunto anche a 3 anni fa, 5 anni fa, alla luce del fatto che comunque la Wagner è stata ridimensionata. Le truppe russe sono fortemente impegnate appunto in Ucraina, per cui queste due basi, sia quella appunto aeronautica che questa navale, alla fine sono più una questione di immagine. Possono essere un potere, e se andiamo a vedere anche le stesse navi che sono presenti in queste basi, non è il
Hai
quale,
ragione.
diciamo. C'è il limite fondamentale che pure in questo caso Erdogan ha una carta importante in mano, perché in base all'accordo di Montreux e al trattato di Montreux è la Turchia che decide quali navi militari possono entrare e uscire dal Mar Nero. E
Esatto.
quindi o i russi dovrebbero mandare navi dal Baltico girando tutta l'Europa per arrivare lì, oppure in realtà la flotta attuale russa presente in Siria è abbastanza limitata, a prescindere da quelle manovre che sono state fatte la settimana scorsa pure lì per cercare di dimostrare che la Russia è in grado di, non so se appunto ne avete parlato, le manovre navali che sono state fatte qualche giorno fa al largo della costa siriana, ma in realtà pure in quel caso è più stata una cosa di facciata che una cosa effettiva, come anche i vari attacchi che sono stati fatti dalle forze, diciamo, aerospaziali, come le chiamano loro, russe. In realtà abbiamo visto che sono state poco efficaci, perché potevano tranquillamente distruggere l'autostrada, ma non l'hanno distrutta, sulla quale poi i ribelli sono andati velocemente. E fra l'altro, appunto, questa conquista poteva essere ancora più veloce, non fosse stata per il fatto che per 2 o 3 giorni a Doha iraniani, turchi e russi si sono incontrati per cercare di creare una quadratura del cerchio, per tutelare verosimilmente la fuga di Assad in Russia e gestire una sorta di status quo che tutelasse in qualche forma anche gli interessi residuali iraniani, turchi, russi, eccetera, eccetera. Per cui non so Parsi cosa abbia detto a riguardo, però appunto
No, no, grosso modo sì, concorda, sì, concorda su questo. Cioè sul fatto
quelli
appunto che...
sì, sul fatto che
No, sul fatto che la presenza era comunque una presenza di tipo residuale, simbolica, forse un termine troppo forte, però sicuramente fortemente condizionata appunto dal Trattato di Montreux che concede alla Turchia il passaggio per il Mar Nero è anche uno dei motivi per cui probabilmente la Russia non abbia fino adesso difeso con particolare vigore o veemenza, in realtà non ha difeso affatto la base di Tartus. Volevo rispondere brevemente, qui lo faccio io la risposta all'amico Alessandro. Io non credo affatto che Putin abbia voglia di reinsediare Assad, non so come la pensi tu, non mi pare sia proprio questo e non credo che la Russia abbia capacità in questo momento, forza e voglia di impegnarsi massicciamente su uno scenario che per lui è molto meno vitale rispetto allo scenario ucraino e ci aggiungo anche georgiano.
c'è la variabile che pochi considerano di Maher al-Assad, che con le sue truppe, i suoi carri armati, si è rifugiato in Iraq. Quindi lui è scappato in Iraq e probabilmente l'idea, o una delle idee, che magari in un momento in cui fra qualche mese si capirà quale sarà la situazione sul territorio, io non escludo che qualora loro reputassero possibile un rientro, io non escludo che Maher al-Assad con le sue truppe dall'Iraq possa rientrare. Quindi probabilmente forse Putin e anche gli stessi iraniani, alla luce di quello che dicevamo prima, Bashar al-Assad non è mai stato particolarmente amato anche dagli stessi russi e iraniani, mentre, perché era sempre considerato fra i vari figli di Hafez al-Assad, quello meno, diciamo, capace, fra virgolette. Al contrario, invece, Maher al-Assad è stato sempre molto apprezzato dai russi e dagli iraniani, anche a causa delle sue capacità militari e del suo livello di crudeltà abbastanza forte. E quindi probabilmente loro, qualora volessero un domani reinsediare qualcuno degli Assad, probabilmente punterebbero a supportare Maher e non più Bashar.
Bashar. Va bene, allora ti ringrazio tanto, Nima, è stato
Grazie a voi.
interessantissimo, piacevolissimo. Magari facciamo un aggiornamento fra un po' di giorni, vediamo come evolve la situazione.
Sì, quantomeno
Cerchiamo
per
di...
capire quale sarà questo cosiddetto gabinetto che è stato
Esatto,
proposto
esatto. Che
e
così
capire.
non sembra particolarmente facile da comporre per quanto si possa essere... Come dire, inclusivi, così come ha detto Algiolani,
Io penso che
è
una
ben
variabile
difficile.
importante sarà il Kurdistan, perché adesso loro hanno occupato Latakia, che comunque, una volta che l'esercito si è sciolto, non è che potesse difendersi granché. Al contrario, invece, tutto quel 30% di Siria curda, quello sarà, secondo me, un elemento fondamentale. Fra l'altro, oggi stesso, sono circolati vari video a seguito appunto della presa di Manbij delle soldatesse curde prese prigioniere da questi jihadisti. E quindi non è sicuramente una situazione semplice e sicuramente i curdi non si assoggetteranno in maniera così passiva nei confronti di Tahrir al-Sham. Per cui questo sarà, secondo me, un elemento importante da considerare, come si risolverà questa parte dell'equazione. Erdogan stesso avrà interesse a sottomettere quantomeno quella fascia di 40 km che contigua ai confini turchi.
Esatto, bene, seguiremo. Davvero grazie, il pubblico, come vedi, ha molto apprezzato il tuo
Grazie a voi.
intervento. Ci sentiamo prestissimo. Nima, ti ringrazio veramente anche per il poco preavviso con cui abbiamo organizzato questa diretta. Grazie davvero.
Grazie a
Ciao,
tutti.
ciao a tutti, buona serata.
Buonasera.